lo ripeto per i nuovi, perché so che c'è qualcuno di nuovo, noi stiamo portando avanti ormai da 2 anni, quindi questo è il secondo anno, il Vangelo di Giovanni, e cerchiamo in ogni mese di fare un capitolo. Siamo arrivati al capitolo 13, quindi sono 13 incontri che ci fermiamo sul Vangelo di Giovanni. Penso che con questo capitolo, col capitolo 13, ci stiamo veramente, stiamo arrivando al cuore del Vangelo di Giovanni. Forse lo dico ogni volta, ma ho la consapevolezza che questo 13° capitolo è veramente importante. Gesù comincia a parlare di un tema che è quello dell'Eucaristia, ma poi vedremo cosa vuol dire parlare dell'Eucaristia, e lo porterà avanti per diversi capitoli, tutto il 13, il 14, il 15, il 16 e il 17. Quindi per 5 capitoli Gesù si fermerà su questa tematica. Infatti dal 18 inizierà la passione. Il capitolo 13 non è un capitolo lunghissimo, però molto denso, ci terrei finirlo oggi, quindi se avete pazienza farei aspettate che lo trovo perché ero in Luca. Allora facciamo, io farei con voi questa mattina 1:20, spererei di fare anche 21:30, poi nel pomeriggio 31:37, no 38, e anche il tema di oggi pomeriggio è molto molto importante, è proprio lì sarà l'apice di questo percorso. Mi auguro che molti possano fermarsi anche nel pomeriggio, perché un capitolo come questo monco, ecco, dispiace un po'. Ricordo comunque che tutte le registrazioni le trovate sul nostro sito nella zona audio, quindi chi non potesse ascoltare o volesse ascoltare anche i precedenti, i successivi, lì c'è tutto. Andrà anche a finire l'incontro che abbiamo fatto ieri sul tema della notte, è stato registrato e verrà messo anche lì, quindi sul sito c'è tutto. Leggiamo i versetti, almeno i primi 20 versetti, e poi cominciamo a parlarne diffusamente. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e quegli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai mai i piedi, non mi laverai i piedi in eterno». Probabilmente la traduzione precedente era male. Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo», soggiunse Gesù. «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato i loro piedi, riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro, il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. È un brano conosciuto, ma di una intensità impressionante, e spero che riesca a comunicarvi cosa c'è dietro questo testo. È un testo splendido, veramente. Iniziamo. Gesù nel suo Vangelo, Giovanni nel suo Vangelo, non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Voi sapete che tutti i sinottici, quindi Matteo, Marco e Luca, hanno il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, quella del Giovedì Santo, ma Giovanni no. È curioso questo, cioè l'istituzione, le parole che Gesù pronuncia sul pane e sul vino, che hanno dato origine all'Eucaristia che conosciamo noi, ecco, in Giovanni non ci sono. Al suo posto, però, Giovanni racconta la lavanda dei piedi, cosa che non c'è nei sinottici. Mettiamo insieme le due cose, cosa vuol dire? Vuol dire che Giovanni spiega, ed è l'unico a farlo, che cos'è l'Eucaristia. Cioè, mentre i primi tre, i sinottici, raccontano come è nata l'Eucaristia, Giovanni ne spiega il significato. Giovanni, abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, scrive molto tardi, scrive intorno al 100 d.C. Quindi sono circa 70 anni che ormai c'è una comunità che celebra l'Eucaristia. Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, non ha più bisogno di scrivere come si è formata l'Eucaristia, cosa ha dato origine, perché sono 70 anni che la celebra. A lui interessa sapere cosa vuol dire celebrare l'Eucaristia. Allora, con la lavanda dei piedi cosa ci dice? Ci dice che celebrare l'Eucaristia, fare Eucaristia, mangiare la comunione, vuol dire, in ultima analisi, lavare i piedi. Giovanni, e questo lo sta dicendo a noi, perché è vero che scrive alla sua Chiesa, ma scrive alla Chiesa, quindi a me oggi, Giovanni mi sta dicendo che fare Eucaristia, andare a messa, tanto per essere semplice, non è esplicare un semplice rito, o peggio ancora, salvare il precetto. Celebrare l'Eucaristia, mangiare il pane eucaristico, è qualcosa di, usiamo una parola difficile, incoativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un qualcosa che dà l'inizio, che dà inizio a qualcos'altro, che esprime un cominciamento. Come a dire che l'Eucaristia è sì qualcosa che vivo adesso, io faccio Eucaristia adesso, ma si compirà dopo. E come si compirà l'atto che ho fatto adesso? Servendo i fratelli. Lavare i piedi vuol dire questo. Se io non amo i fratelli, se non servo i fratelli, se non lavo i piedi ai fratelli, l'eucarestia che ho fatto in chiesa è del tutto inutile. Paolo addirittura dirà: hai mangiato la tua condanna. Quindi non è un atto magico l'eucarestia, non vado a fare la comunione come per dire: Gesù entra nel mio cuoricino e stiamo insieme io e te, che bello, la mia santità si accresce, ho assolto il precetto, sono a posto per questa domenica. Balle, non è vero assolutamente nulla. Ciò che ci salva non è il precetto, ciò che ci salva è quello che vivo dopo l'aver fatto l'eucarestia. Che è servire i fratelli, lavare i piedi. Poi vedremo cosa vuol dire lavare i piedi per Giovanni. Semplificando ancora di più, fare l'eucarestia vuol dire amare come ha amato Gesù, soprattutto amare Giuda. Perché se non amo Giuda, è come se non avessi fatto l'eucarestia. Queste cose Giovanni le ha già dette al capitolo 6, guarda caso il capitolo sull'eucarestia in Giovanni, il discorso sul pane, quando dice: chi mangia di me vivrà per me. E vivere per Cristo vuol dire amare come ha amato Cristo, perché Cristo ha Dio ha soltanto un sogno, che i fratelli vengano amati. Quindi chi mangia di me viene abilitato ad amare come ho amato io. Cioè l'eucaristia, fare eucaristia mi abilita, mi fa in grado, mi rende capace di amare come ha amato Cristo. E come ha amato Cristo? Lo vedremo adesso, fino alla fine. Cosa vuol dire? Fino a dare la vita, la croce. Fino alla fine vuol dire questo. E cosa vuol dire dare la vita? Dare la vita per i nemici, Giuda. Capite che cos'è l'eucaristia? Cosa ci sta dicendo Giovanni? Abbiamo un Gesù che in questo episodio si inchina di fronte ai discepoli, di fronte a tutti. Allora il rischio di leggere questo passo è questo: oh, ma quanto è bravo, quanto era bravo Gesù, guarda come si è umiliato. Ma Gesù non si è umiliato. Gesù era umile, ma essere umile non vuol dire umiliarsi, stiamo attenti. Gesù fa quel gesto per esprimere tutto il suo potere. Quel gesto della lavanda dei piedi è il gesto del massimo potere di Dio. Lì Dio ha manifestato il suo grande potere, perché è potente soltanto colui che serve. Allora, non è un gesto di umiliazione, è un gesto di estrema potenza. Lì Dio ha rivelato pienamente se stesso. Si è fatto servo. Perché lavare i piedi era, nel contesto semitico, un gesto di servizio grandioso. Lo faceva la moglie verso il marito, lo schiavo verso il padrone, i figli verso i genitori. Quindi era proprio il gesto del servizio, il gesto dell'amore, il gesto verso colui che è riconosciuto grande. Ecco questo, il potere di Dio è di averci amati lavandoci i piedi, cioè riconoscendoci grandi. È fantastico questo. Ma questo è il potere di Dio. quindi un gesto di rivelazione. Allora voi capite, e lo vedremo dopo, che la lavanda dei piedi non è altro, è un'immagine che non fa che anticipare la croce, perché sarà sulla croce che Dio manifesterà massimamente la sua potenza, l'amore che è andato fino alla fine. È potente solo chi serve, è grande soltanto chi si mette a servizio. Questo è il potere di Dio, averci amato fino alla fine, come un figlio verso il genitore, come uno schiavo verso il padrone. Quindi Dio si è fatto schiavo di noi che siamo i padroni, come la sposa verso lo sposo. Poi vedremo cosa vuol dire questo, sto soltanto gettando sul tappeto tutti i temi che andremo ad approfondire. Ma guardiamo i versetti. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, anzitutto siamo finalmente a quella Pasqua che non è dei giudei. Più volte Giovanni ha ambientato le scene di Gesù che abbiamo già visto e le ha sempre ambientate dicendo prima o durante la festa di Pasqua, durante la Pasqua dei giudei, la Pasqua dei giudei, adesso dice prima della festa di Pasqua, non dei giudei, ma quella di Gesù. Infatti, finita questa sezione, la sezione, diciamo, sull'Eucaristia, che va appunto dal 13 al 17, il 18 comincia la passione di Gesù, la Pasqua. Sapendo che era venuta la sua ora, sapete l'importanza che riveste l'ora nel Vangelo di Giovanni. L'ora in Giovanni qual è? È l'ora della croce, perché lì dirà, sulla croce dirà, Giovanni 19:30, tutto è compiuto. Quella è l'ora finale di Cristo, cioè l'ora dove Dio si manifesta massimamente, cioè l'ora che è l'ora della morte, della croce, ma è anche l'ora dove tutto si compie, dove l'amore si compie. Capite cos'è l'ora per Giovanni? L'ora è l'ora della croce, ma è anche l'ora della rivelazione massima di Dio, cioè dell'amore, perché Dio si manifesta soltanto sulla croce, cioè come potenza massima per l'uomo. E qui dicendo, sapendo che era venuta la sua ora, veramente allora per Giovanni, la lavanda dei piedi è già un'anticipazione dell'evento della croce. C'è già tutto nella lavanda dei piedi. Poi si compierà massimamente sulla croce, ma in quella cena c'è già tutto. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Cioè li ha sempre amati i discepoli, cioè ciascuno di noi. È un Dio che ama l'uomo, ma lì, in quella lavanda dei piedi, in filigrana, vediamo già la croce, li amò fino alla fine. Cosa vuol dire fino alla fine? Vuol dire fino all'estremo. L'amore o va fino all'estremo o non va, o non è amore. Cioè l'amore non può fermarsi un po' prima. Se l'amore si fermasse un po' prima, cesserebbe di essere amore. Poi ognuno ha la sua estremità. Ma deve arrivare fino all'estremo. Per Gesù l'estremo è stata la croce, dare la vita. Un amore se non è ferito, non è amore. La ferita è ciò che permette all'amore di dare il massimo di sé. la scorsa volta, capitolo 12, il seme, no? Se il chicco di grano non viene ferito, cioè non muore, non marcisce, non può dare il frutto. Quindi questa estremità, questo amore fino alla fine, è l'amore che viene ferito, che accetta di essere ferito, ma soltanto perché ferito può dare il frutto. Un seme, per quanto bello, elucidato e dorato anche, rimarrà sempre sterile. Rimane un bel seme, ma non dà la vita. Durante la cena, quindi il contesto di tutto quello che sta avvenendo è la cena, però in greco non c'è l'articolo. Come per dire che, perché questa cena è simbolo di tutte le cene, di tutte le eucaristie che si sarebbero celebrate da lì ad oggi. Quindi non è quella precisa cena, durante una cena che è simbolo di tutte le cene. Quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, anche qui stiamo attenti, perché questo è un pezzettino molto importante. Il diavolo aveva messo in cuore a Giuda. Cosa vuole dirci Giovanni? Che Giuda non è colpevole. Il male in Giuda entra da fuori, cioè d'altrove. Giuda è una vittima. È un ingannato. È un ingannato, Giuda. Questo capitolo, tutto il capitolo 13, riserverà, lo vedrete, delle forti sorprese su Giuda. Possiamo dire che riabiliteremo Giuda oggi, e ci sarà più simpatico. Comunque, Giuda qui è vittima. Qualcun altro l'ha ingannato. E guardate cosa viene dopo. Chi è Giuda? Figlio di Simone Iscariota. Ora non sappiamo chi fosse questo Simone Iscariota, ma sappiamo benissimo chi era Simone. Chi era Simone? Pietro. Giovanni sta pensando a Pietro con quel Simone Iscariota. È il capo degli apostoli. Cosa vuole dire Giovanni? Vuol dire che ciò che è successo a Giuda può succedere a tutta la Chiesa. Giuda non è un unicum. Infatti è successo a Simone, a Pietro, perché l'ha rinnegato, anche lui. E come ha rinnegato Pietro, lo possiamo tradire e rinnegare ciascuno di noi. Ma Giovanni ci sta dicendo che quando lo tradiremo e quando lo rinnegheremo Gesù, cioè l'amore, saremo salvati. Guardate che se non lo tradiamo come Giuda e non lo rinneghiamo come Pietro, non potremo mai essere salvati. Il discepolo amato in Giovanni è abbiamo sempre detto che è Giovanni il discepolo amato nel Vangelo di Giovanni, ma soltanto perché prima si è sentito come Giuda che ha tradito, come Pietro che ha rinnegato, e soltanto allora può sentirsi amato. Ma questo lo vedremo dopo. Allora Giovanni vuole mettere in luce questo, con questo versetto, che Giuda è vittima di qualcun altro, è caduto nelle mani di qualcun altro. E vuole dirci appunto che siamo tutti Giuda in fondo, perché ciò che è successo a Giuda può succedere a ciascuno di noi. Ma cosa vuol dire? Vorrei soltanto approfondire un attimo questa cosa per una parentesi, non abbiamo tempo di approfondire questo aspetto, spero di poterlo fare nell'ultimo incontro dei sabati che faremo qui. Io vi inviterei, poi le cose che dico su questa cattedra non sono ex cattedra, quindi potete prenderle come volete le cose che vi dico, ma io vi inviterei a non pensare a questo Satana, no, qui viene chiamato diavolo, ma in altre parti viene chiamato Satana, non come un'entità personale, Il diavolo, Satana, il maligno, siamo stati abituati a pensarlo sempre come un'entità personale. Ma Giovanni non ci vuole fare questo passaggio. E lo so che è molto difficile entrare in quest'ottica. Chi è in questo caso il diavolo? Il diavolo in greco è diabolos, che deriva da un verbo diaballo, gettarsi in mezzo. Cioè il diabolos, tradotto diavolo, è ciò che separa, non colui che separa, è ciò che separa. Cosa fa il diavolo? È ciò, e non colui, è ciò che mi permette, in maniera negativa ovviamente, ad avere un'idea sbagliata di Dio. È una questione di mente, è una questione di testa, di pensiero, il diavolo. Cioè, in qualche modo, avere un'idea, un pensiero su Dio sbagliata è un pensiero demoniaco. Questo è il diavolo. E il diavolo cosa fa? Questo pensiero cosa fa? Ti inganna. Su chi? Su Dio. Allora ogni volta che pensiamo a un Dio sbagliato, siamo diavoli, siamo Satana. Facciamo la prova del 9. Quando Pietro dirà a Gesù: questo non ti succederà mai, non andrai mai sulla croce, anzi io morirò per te, Gesù cosa gli dice? Dietro di me, la nuova traduzione, oppure lungi da me, Satana. Quindi vedete questo perché tu non pensi come Dio, ma pensi come gli uomini. Allora pensare in maniera sbagliata Dio, lì si è Satana, lì si è diavoli. E avere un'idea distorta di Dio, che ci inganna questo pensiero. Allora essere ingannati dal nostro pensiero su Dio, questo è il diavolo, questo è il diavallo, no? Il separatore, colui che separa. Ma vi inviterei veramente a far cadere le idee del diavolo, Satana o maligno come un essere personale esterno. Se no ci mettiamo in un caos da cui non veniamo più fuori. Ma su queste cose appunto ne parleremo, per chi vuole, ecco, nel mese di maggio. La citazione di Pietro di prima è 8:33. Quindi, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda il figlio, ovviamente anche per gli evangelisti ma anche nell'Antico Testamento, per spiegare tutto questo c'è bisogno in qualche modo di impersonificarlo, ma perché c'è bisogno? Cioè, letterariamente è un artificio letterario per poter esprimere tutto questo. E questo è il fatto. Gesù, quindi, versetto 3, Gesù, sapendo che il Padre le aveva dato tutto nelle mani, sapendo che aveva messo tutto nelle mani, cosa gli ha messo il Padre tra le mani? Qui Giovanni dice, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Ovviamente il Padre ha dato il potere a Dio, a Gesù. Il potere. Ma abbiamo già visto che cos'è il potere. Il potere è il poter servire. E cosa avrà fra poco tra le mani Gesù? I piedi dei discepoli. Questo è esercitare il potere che Dio gli ha dato, lavare i piedi. Quindi adesso Gesù, da lì a poco, fra poco inizierà la lavanda dei piedi, Gesù rivela in cosa consiste la sua onnipotenza ricevuta da Dio. Questo è l'onnipotenza di Dio. Noi abbiamo un'idea di perversa di onnipotenza di Dio. Noi pensiamo che Dio è onnipotente perché può fare quello che vuole. Non è vero. Dio non può fare quello che vuole. Avesse potuto fare quello che voleva, avrebbe anche forse fatto qualcosa per 6 milioni di ebrei in un campo di sterminio. No. Se fosse veramente un Dio onnipotente. Ma Dio non è onnipotente in questo modo. Dio è onnipotente soltanto nel servizio, nell'amore. E lo dimostra adesso con la lavanda dei piedi. Dobbiamo guarire anche dall'idea di onnipotenza di Dio. Noi lo diciamo nel credo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, ma abbiamo costruito su quell'onnipotente delle cose che sono paurose. L'onnipotenza non è fare quello che si vuole. L'onnipotenza di Dio è lavare i piedi ai propri figli. È l'amore che va fino alla fine. Cioè, l'onnipotenza di Dio non è impedire che gli uomini uccidano. L'onnipotenza di Dio è permettere che gli uomini lo uccidano. E questo è farsi uccidere l'onnipotenza di Dio. Non impedire che uccidano, ma farsi uccidere, lì che c'è l'onnipotenza di Dio, che è un po' diversa. Allora, amare fino alla fine, cioè fino a farsi uccidere, è lì che c'è l'onnipotenza, che si rivela l'onnipotenza. E amare Giuda, l'onnipotenza, amare i nemici, è lì che si rivela l'onnipotenza di Dio. Non uccidere i nemici, ma farsi uccidere dal nemico, da Giuda, è lì che c'è l'onnipotenza massima. C'è un bel libro di Sergio Quinzio che si intitola La sconfitta di Dio, che si ferma proprio su questo, cioè cos'è l'onnipotenza di Dio. È un Dio sconfitto, l'onnipotenza di Dio, ma soltanto perché sconfitto può dare la vita, soltanto perché l'abbiamo ucciso ha potuto dare la vita a noi uccisori. Questa è l'onnipotenza di Dio. perché solo un onnipotente può dare la vita a quelli che l'hanno tolta la vita a lui. Ci vuole un amore onnipotente per fare questo. Giro la cassetta. Ce ne avranno ancora 4 o 5.
Ha suonato. Grazie.
Ho già schiacciato. Allora, solo in questo modo rivela il suo potere, che è amore, perché Dio quando si rivela come amore, come amore. E l'amore è questo, dare la vita a chi te la toglie. Abbiamo un bisogno di convertirci su questa cosa, Allora, quando fa tutto questo, quando sa chi lo tradisce, quando sa cosa Dio gli ha dato tra le mani, cosa fa? Versetto 4. Si alzò da tavola. E cosa fa? Depose le vesti, prese un asciugamano, se lo cinse intorno alla vita. Si alzò. Questo è il verbo greco che esprime risurrezione. Risorse. È giusto il verbo. Fantastico. Cioè si sta scatenando su di lui il massimo del male e lui cosa fa? Risorge. Qui capiamo veramente che l'ultima cena, che questo contesto dell'ultima cena è veramente l'anticipo della croce. Qui è già risorto. Risorge in che momento risorge? Durante la cena, nel mezzo della cena, lui è il risorto. Cosa vuole dirci Giovanni? Che lavare i piedi, ovvero amare l'altro, vuol dire essere risorti. Allora, siamo nel contesto dell'ultima cena, siamo nel contesto dell'Eucaristia. Nel mezzo di questa cena Gesù risorge perché? Perché lava i piedi. Ecco che cos'è l'Eucaristia. L'Eucaristia è la cena che ci permette da vivere da risorti, perché possiamo, grazie all'Eucaristia, lavare i piedi ai fratelli. Non risorgiamo perché abbiamo fatto l'Eucaristia, Non è partecipare all'Eucaristia che ci fa risorgere, se no potremmo anche parteciparne a 8 ogni mattina. E c'è gente che forse lo fa. Ma non è questo il problema. Il problema è che grazie all'Eucaristia che hai mangiato ti permette di lavare i piedi ai fratelli, cioè di servirli fino alla morte, e questo ti fa risorgere. Lo dice prima Giovanni 3,14, noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli, perché amiamo i fratelli. Quindi il cuore dell'Eucaristia, se vogliamo, il centro del cristianesimo, è proprio poter lavare i piedi, essere abilitati, essere stati abilitati a amare i fratelli fino a dare la vita per loro, fino ad amare chi ci tradisce, i Giuda che incontriamo nella nostra storia. Ma perché soltanto questo ci fa risorgere, solo questo. In mezzo alla cena Gesù risorge lavando i piedi. Questo è il cristianesimo. Questo è il cristianesimo. E cosa fa? Depose le vesti. Ora, Gesù era vestito soltanto di vesti. L'abito semitico tipico era una veste che va sulla pelle, sul corpo, e poi, in base al freddo, un mantello. Ora, se gli hanno tolto le vesti, Gesù è rimasto nudo. Nudo. Per capire bene questo verbo bisogna rifarsi a tre capitoli precedenti, capitolo 10, versetto 17. Quando dice, per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, c'è scritto qui, ma in greco è proprio depongo la mia vita. Stesso verbo di Giovanni 13 che abbiamo visto adesso. Qui c'è depose le vesti, qui depongo la vita. Quindi, io depongo la mia vita per le pecore. Cioè per gli uomini, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie la vita. Io perché la dono da me stessa, perché la depongo, ho il potere poi di riprenderla. Fantastico questo. Giovanni ci sta dicendo che la vita può essere ripresa soltanto perché viene deposta. Tradotto, la vita ci ritorna e ci torna con un'aggiunta perché è stata donata. Ciò che è donato viene riconquistato con un'aggiunta. Allora Gesù dice, nessuno me la toglie, io la dono la vita, è perché la dono che potrò riprenderla con un'aggiunta. Infatti Gesù è risorto, ma questo vale per ciascuno di noi. Se noi deponiamo la nostra vita a favore dei fratelli, ci ritornerà questa vita con un'aggiunta, cioè per sempre, eterna. Allora Gesù qui dice, ho il potere di deporre le vesti, la vita. E proprio perché l'ho deposta, ho il potere di riprenderla. Tutto ciò che viene dato nell'amore non è perduto, ma è ritrovato, moltiplicato. Quindi, in questo gesto di amore, lavanda dei piedi, ma noi vediamo già la croce, infatti sulla croce cosa gli fanno? Gli tolgono le vesti. Cioè su quella croce e su quel pavimento dove lava i piedi ai discepoli, abbiamo un Dio nudo, perché l'amore ti mette a nudo. Se tu cominci ad amare, l'amore ti mette a nudo. Ma cosa vuol dire metterti a nudo? Che tu finalmente scopri chi sei. Se tu per una vita ti sei buttato addosso sovrastrutture, vesti, per dire al mondo ciò che tu volevi essere, l'amore ti spoglia di tutto, ma finalmente sai chi sei. Quindi un Dio nudo finalmente guarisce la nostra mentalità satanica su Dio. Finalmente sappiamo chi è Dio. Infatti noi alla lavanda dei piedi e sulla croce sperimentiamo chi è Dio, sappiamo chi è Dio. Chi è Dio? Un Dio che ama, fino alla fine. Adamo è stato guarito, cioè anche Adamo è stato ingannato dal serpente, cioè da un'entità esterna, ma il suo pensiero che l'ha ingannato. Cioè Dio è padrone, giudice, cattivo, maledetto, egoista? No, un Dio che lava i piedi, un Dio che si fa servizio, un Dio sulla croce ci rivela chi è Dio, cioè è la rivelazione di Dio. Dio è amore. Quanto amore? Tanto, cioè tanto da dare la vita per te. Un Dio che ti ama da morire. Questo è il Dio della lavanda dei piedi e questo è il Dio sulla croce, un Dio che ti ama da morire. Allora tu puoi finalmente non avere più una mente satanica, perché sei guarito dall'inganno. Allora Dio non è un egoista cattivo, no. Dio è l'amore folle che mi ama fino a dare la vita. Quindi l'amore mette a nudo Dio e so chi è, ma mette a nudo anche me, cioè chi sono io? Il figlio amato alla follia. Solo l'amore rivela. Solo l'amore dice chi siamo veramente. E cosa fa? Prende l'asciugamano. L'asciugamano è il telo del servizio, il telo del servo. Se lo cinse attorno alla vita, un grembiule del servizio praticamente. Abbiamo visto, quindi qui Gesù è nudo, c'è l'amore che rivela se stesso. Cosa, infatti rivela in che senso? Si rivela come l'amore, si mette a servire con l'asciugatoio. E cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugamano. Anzi, prima versa l'acqua nel catino. I padri della Chiesa hanno visto in questo catino, questo vi dice cosa c'è dietro questo passo di Giovanni, cioè qui c'è il mondo, In quel, cosa hanno visto in quel catino? Hanno visto il Mar Rosso. Nel Mar Rosso Dio ha distrutto i nemici per poter dare la vita agli amici. In questo catino Gesù ci rivela veramente chi è Dio, cioè un Dio che non uccide nessuno, ma che accetta di essere ucciso per salvare tutti, anche i nemici. Infatti con quell'acqua lava i piedi ai nemici, li salva, li ama e li ama, li salva amandoli. Quindi con quell'acqua è un nuovo Mar Rosso, perché si sta verificando la Pasqua. Quell'acqua è l'acqua della Pasqua, passaggio dalla morte alla vita. Noi siamo ritornati alla vita in quell'acqua del catino, perché siamo passati, siamo stati amati, e amando siamo stati guariti dall'egoismo per poter amare i fratelli. Lì abbiamo ricevuto la vita. Quindi possiamo dire che Dio muore in quell'acqua, perché servire, lavare i piedi vuol dire, abbiamo detto, è già la croce. Quindi Dio annega Lui in quell'acqua, non fa annegare i nemici come nel Mar Rosso, gli egiziani. Quindi Dio annega in quel catino, in quell'acqua, grazie alla quale morte di Dio è venuta la nostra vita, dei nemici. Quindi è un Dio che dà la vita perché i nemici potessero avere la vita. Questo è la rivelazione di Dio. Quindi nell'Antico Testamento si aveva un'idea strana di Dio, strana, incompiuta. Gesù ci rivela chi è veramente Dio, no? Giovanni 1,18, Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù ce l'ha rivelato. Qui abbiamo la rivelazione veramente di chi è Dio. Cominciò. Importante quel cominciò. In greco c'è un verbo all'imperfetto che esprime inizio ma senza un termine. Cominciò per non finire più. Quindi noi abbiamo un Dio continuamente che ci serve, che ci ama, che ci lava i piedi. E cominciò a lavarli, quindi questo gesto dell'amore che soltanto uno schiavo poteva fare per un padrone, quindi è un Dio che si fa schiavo verso noi che siamo padroni, e cominciò a asciugarli. Ora, se ti asciugano i piedi vuol dire che ti stanno inviluppando i piedi in quel telo di servizio. Cosa vuol dire? I piedi cosa servono a noi? Per camminare. e noi camminiamo sempre verso un qualcosa che riteniamo capace di darci la vita. Noi andiamo verso un bene riconosciuto come bene, ma molte volte il nostro andare è verso un bene ma che poi si rivela essere male. Questo è il peccato. Il peccato è sbagliare il bersaglio. Allora, asciugandoci, e in ultima analisi il peccato che cos'è? L'egoismo. Quindi asciugandoci i piedi con il telo del servizio vuol dire che ci abilita i piedi ad andare soltanto verso i fratelli per poterli amare. Ce li asciuga, cioè ce li sta inviluppando nel servizio per poterci abilitare ad amare i fratelli, ad andare verso i fratelli riconosciuti come il bene, così impedendoci di vivere l'egoismo. E così vivere da risorto. Ma Pietro, ovviamente, tutto questo non lo poté accettare. E gli dice, tu non mi laverai mai i piedi. Cioè, non mi laverai i piedi in eterno. Perché Pietro è un uomo molto religioso. E la religione, da che mondo è mondo, ti dice che tu sei lo schiavo di Dio, non Dio che è tuo schiavo. E quindi se Dio è lo schiavo, se Dio è il padrone, tu devi farti schiavo, devi lavare i piedi di Dio, devi servirlo, devi fare tante cose a Dio. Questa è la religione. Pietro è rappresentante della religione. E Gesù dice, no, io ti sto dimostrando che non devi tu servire Dio, ma è Dio che ti sta servendo. E questa è la vita. La salvezza nostra è proprio per mettere Dio nella possibilità di poterci servire. Pietro, perché non l'ha ancora capito? Tu non lo capisci, lo capirai dopo. Perché Pietro non ha ancora ricevuto lo Spirito Santo scaturito dalla croce. Dalla croce, cioè nella rivelazione massima di Dio, verrà a noi lo Spirito Santo, no? Sulla croce Gesù dà lo Spirito, questo Spirito è l'amore del Padre che entra in noi e finalmente possiamo comprendere cos'è l'amore. Farci amare, anzitutto, lasciarci amare. E questo è lo spirito di Dio. Permettere a Dio di farsi nostro schiavo. E smetterla di pensare che noi dobbiamo essere gli schiavi di Dio. E questa è la salvezza. Il Vangelo ci dice soltanto questo. Se non ti lasci salvare, Dio non potrà salvarti. Infatti dice Pietro, se non ti laverò, se non mi permetti di amarti, di morire per te, di farmi tuo schiavo, se non mi permetti questo, tu non avrai parte con me. Allora Pietro, che voleva veramente bene a Gesù ma non ha mai capito nulla, per fortuna, perché ne siamo tutti Pietro, cosa dice? Boh, io non capisco, ma se è così, allora non solo i piedi, anche la testa, il capo, tutto, fammi il bagno. E Gesù dice, Pietro, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Fantastico, guardate che questo versetto è di una potenza impressionante. Gesù sta dicendo, il bagno che cos'è? Il bagno è il battesimo. Quindi Gesù dice, qui lo sta dicendo la Chiesa, che ormai vive il battesimo da 70 anni, fa l'Eucaristia da 70 anni, dice, non basta essere battezzati, non basta partecipare alla Messa, non basta essere buoni religiosi, buoni cristiani, fare tutto quello che serve a Dio. Gesù dice, se anche chi ha fatto il bagno, anche chi è battezzato e vive da battezzato, se non si lascia amare da Dio è tutto inutile. Questo versetto dice questo. La cosa essenziale è farti lavare i piedi. La cosa essenziale è permettere a Dio di amarmi. Sapeva infatti chi lo tradiva. Prima dice, voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete puri. sapeva chi lo tradiva. È bellissimo questo. Dio sa tutto, sa anche che Giuda l'avrebbe tradito, eppure lo sta amando. L'amore ama tutti al di là di ciò che l'uomo gli ha fatto o sta facendo. È importante questo. Gesù ci ama al di là di tutto. Sapeva che, eppure l'ha amato. Non è perché sapeva che Gesù, che Giuda l'avrebbe tradito, allora. E questo siamo all'apice dell'episodio. Veramente. Giovanni sta dicendo, mette in bocca a Gesù questo per dimostrare e mostrare a tutti che Gesù sa chi è Giuda, che quando l'ha scelto non si è sbagliato, sapeva quando l'ha scelto che Gesù l'avrebbe tradito, Giuda l'avrebbe tradito, e lo sapeva anche adesso, ma non si è sbagliato, non è stato un incidente di percorso. Dio non si inganna. È come se Gesù dicesse: Giuda, io so chi sei, so quanto in basso sei capace di arrivare, ebbene, io ti amo proprio in tutto questo, non mi sono ingannato su di te, tu sei il mio amico proprio perché mi tradisci, proprio perché mi odi, tu sei il mio amico per questo, perché se tu non mi fossi nemico, io non potrei darti la vita. Perché io sono venuto a dare la vita per i nemici. Se tu non fossi malato, io non potrei guarirti, perché sono venuto per i malati, non per i sani. In questo modo tutti possiamo ritrovarci in Giuda. Nessuno può sentirsi escluso. Uno dice: ma io ho fatto questo, io sono così. Eh no, ti chiama amico e ti ama proprio per questo. Perché tu gli sei nemico. Quindi solo chi si sente come Giuda sa di essere il discepolo che Gesù amava. Se non ci sentiamo come Giuda e Pietro, che tradiamo e rinneghiamo, non potremo mai sperimentare l'amore di Dio per noi. Dio ci ha scelto dall'eternità sapendo quello che saremmo stati. Anche perché in Dio non c'è il tempo, è tutto un eterno istante. Non può ingannarsi. Va bene, la mia idea di era velleitaria, quindi non ce la facciamo, un po' di pausa. Io vi chiederei di fare 10 minuti di pausa, poi ritorniamo qui e finiamo, e se no non. Però è un'ora e penso, non vorrei abusare della vostra pazienza.